E vi abbiamo parlato degli impatti del 5G sul mondo degli aerei. Adesso ci spostiamo indietro, sia di tecnologia, tecnologia trasmissiva, che di invece tecnologia veicolare, e parliamo invece del 3G, perché se tutti quanti parlano del 5G, il 5G è di moda, noi chiaramente dobbiamo fare qualche cosa di profondamente alternativo, e quindi vi parliamo di una tecnologia che inizia ad essere vecchiotta, perché il 3G è stato lanciato, se non sbaglio, nel 2001, proprio i primissimi lanci, ed è di fatto la tecnologia che poi ha abilitato, no, il passaggio dei smartphone, cioè il concetto di smartphone può iniziare a nascere davvero quando c'è il 3G. La storia del WAP lasciamola stare, no?
Sì, no, che... prima c'erano anche altre tecnologie precedenti, anche il 2G, nel senso erano comunque delle che ti permettevano di collegarti a internet, ti permettevano di navigare comunque, però diciamo l'esplosione degli smartphone e il concetto
delle videotelefonate, no, che sono la prima parte che io ho visto diffusa effettivamente, che assomigliava, no? Quindi a questo è più che un telefono, fa le videotelefonate.
È più che un videotelefono. Vabbè, comunque il concetto del perennemente connesso, dello stare perennemente connessi e di avere sempre a disposizione appunto la connessione a internet, comincia veramente col 3G.
E quindi il 3G, nel bene o nel male, alla fine ha provocato dei grandi cambiamenti che rimangono fino ad adesso, però da un punto di vista tecnologico appunto inizia a essere vecchiotto, come i numeri ci insegnano, se l'abbiamo imparato, dopo il 3 c'è il 4 fino ad arrivare al nuovissimo 5, e ormai in realtà di oggetti che dipendono, cioè in ogni momento tecnologico ci si chiede sempre quando è che la si può piantare di supportare standard vecchi. Questo è un qualche cosa che direi appassiona le persone che si laureano in ingegneria da sempre, e che però tipicamente, cioè quindi nel mondo predigitale, tendeva a essere qualche cosa di estremamente lento. Provate a immaginare se qualcuno cambia la tensione, no, di alimentazione della corrente degli appartamenti. Cosa chiaramente non è una cosa che ti può venire in mente di cambiare. Il mondo digitale
tant'è che differenti parti del mondo ci sono sostanzialmente tensioni leggermente diverse, che poi alla fine con un'informazione negli anni, nei decenni, si è arrivati sostanzialmente a due standard all'interno dei quali ci sono delle cose differenti però sostanzialmente compatibili fra di loro,
cioè, tipo fatto che continuiamo a chiamare 2,20 una tensione che se la misurate è 2,30
sì, infatti,
e nella nostra testa si chiama ancora 2,20,
mentre per esempio in Cina la stessa era 2,40, perché ora si cerca appunto di passare, di uniformare quanto si vuole. Ovviamente negli Stati Uniti, dove è 120 e la chiamiamo
115?
Cioè, sì, chiamata 110 o 120, però in realtà è 115.
Ah, ecco.
Ovviamente non è pensabile che a colpi di aggiustamenti da 115 arrivi a 230, quindi no, quelli rimarranno separati e probabilmente mai ci sarà un'uniformazione di questo tipo, se non costringendo un'intera nazione a comprarsi lampadine, elettrodomestici, eccetera, eccetera, alimentatori nuovi, o una montagna di trasformatori.
Esatto, invece il mondo del digitale si presta molto al fenomeno che poi diciamo che è l'altro lato del fenomeno dell'obsolescenza, cioè quando parliamo di transizione di tecnologie stiamo parlando spesso di buttare il vecchio, quando a volte parliamo di obsolescenza programmata, secondo me un modo di vederlo è anche il pensare al dopo quanto tempo faccio sì che se hai un telefono vecchio non ti funziona più. E in realtà le reti attuali che abbiamo supportano in realtà non solo il 3G, ma supportano anche il 2G. E la cosa paradossale è che in molti paesi, tra cui non paradossale, in realtà ha anche un suo senso, però comunque è una stranezza, in molti paesi, tra cui l'Italia, si sta spegnendo il 3G prima di spegnere il 2G. E il ragionamento che io ho ricostruito è il seguente: il 2G viene ancora utilizzato da dei vecchi cellulari. I vecchi cellulari hanno una grande vita, quindi se io ti spengo il 2G ti ho di fatto sostanzialmente rotto il cellulare, che non potrà più telefonare. Il 3G invece era lo strumento usato per eccellenza dagli smartphone, ma gli smartphone hanno una pessima resistenza al tempo. E di conseguenza, se tu hai uno smartphone del 2004, verosimilmente è uno smartphone che non funziona. E quindi in realtà, se io spengo il 3G, non ti ho rotto uno smartphone, perché il tuo smartphone era già nel cassetto ed era assolutamente di fatto inutilizzabile. Ma magari lo potevi testare, ma sarebbe stato più un giocattolo che uno strumento che effettivamente avresti usato per andare su internet oggi. Questa è la mia ricostruzione, ma è tutta quanta basata su supposizioni e teorie del complotto.
Diciamo, io la vedo in maniera un po' diversa, perché secondo me molto più semplice la spiegazione, che la banda occupata dal 5G, dal 2G è una banda piccola e di scarso interesse.
Anche questo è vero.
Mentre la banda occupata dal 3G attualmente è una banda di interesse sia per i servizi in 4G alla fine, che si stanno estendendo su quella banda, ma anche come banda di supporto per il nuovo 5G. Quindi sostanzialmente togliere il 3G significa fare spazio per altre cose,
mentre togliere il 2G vorrebbe solamente dire risparmiarsi la manutenzione di alcuni oggetti.
Esatto.
Questo sarebbe l'unico vantaggio concreto che le compagnie ne avrebbero. Com'è? Come non è, in tanti paesi, tra cui l'Italia, si sta effettivamente iniziando a spegnere il 3G. In Italia Vodafone l'ha già fatto l'anno scorso e mi sembra che tu avevi trovato anche delle altre informazioni, ma hanno iniziato varie aziende a spegnerlo in Olanda, in Repubblica Ceca, e ci sono piani di farlo in tutta Europa.
Diciamo che la paladina dello spegnimento del 2G è la Vodafone. Che già in Olanda che già in Olanda, in Germania, ha già provveduto appunto allo spegnimento, e anche nella Repubblica Ceca, oltre che all'Italia. Però ce ne sono altre che hanno già fatto in vari paesi, in Norvegia, tipo anche in Grecia. Alcune compagnie hanno cominciato a spegnere il 3G. In Italia, diciamo, a parte Vodafone, quella prevista è la TIM, che diciamo
che entro fine anno dovrebbe.
Sì, che entro fine di quest'anno, quindi il 2022, dovrebbe spegnere, quindi ancora per un anno avremo il 3G della TIM. Non ci sono notizie per ora della rete Wind, quindi diciamo che non penso che loro terranno per tanto più tempo, però diciamo non si sa.
Sì, non abbiamo rimediato questa informazione, ma insomma il contesto d'insieme penso che sia chiaro. Se ti va di rispondere tu al telefono è semplice, devi alzare una cornetta, ti vedo perplesso, ma ecco. E quindi questo è il contesto per quanto riguarda lo spegnimento del 3G. Ora vi potrete chiedere che ve ne frega voi, cioè sostanzialmente, a parte la notizia, va bene, fa folklore, ma che ce ne viene a noi? Beh, un pochino ce ne viene, perché qualche cosa sta iniziando a venirci in mente, cioè il fatto che io ho fatto prima gli esempi sul quali sono gli utilizzatori di questa tecnologia e ho nominato i telefoni, quindi ho nominato i telefoni diciamo più semplici, no? I feature phone, come li vogliamo chiamare, e poi ho nominato anche gli smartphone, ma in effetti questi non sono mica gli unici dispositivi che si collegano al 3G. A questa tecnologia, per esempio, si collegano, e qui veniamo al secondo filo che ci riporta con la notizia precedente, che è invece quella delle automobili. Avevamo un intervento?
Sì, diciamo, una nostra ascoltatrice ci informa che siamo stati troppo ottimisti, ma lei, in quanto utente del 3G della TIM, dice che la TIM lo staccherà ad aprile, non a dicembre, sempre di quest'anno.
Ok, quindi si vede che ha dato e quindi l'ha comunicato anche agli utenti, deduco, visto che
evidentemente sì.
Lo sapeva, non era una notizia da insider. Bene, ringraziamo quindi chi ci telefona allo 06 49 1750 per darci anche qualche imbeccata. E chissà se la TIM ha avvisato anche chi possedeva un'automobile collegata al 3G. Eh sì, perché e già un po' di anni fa avevano iniziato a fare le automobili connesse. Si trattava in larga parte di automobili di fascia medio alta, mi sembra, per esempio, no, guardando un po' un elenco di macchine che supportavano il 3G, quella che mi sembrava più alla portata di tasche non, diciamo, per esempio delle mie, cioè non sarebbe stata alla portata delle mie, ma quella a cui avrei potuto immaginare, era una Volkswagen Golf. Cioè la Golf era il minimo. Ora la Golf effettivamente non è una Maserati, non è nemmeno esattamente l'utilitaria che fai, che ti prendi proprio quando c'hai il minimo indispensabile in tasca. Comunque, insomma, avete capito, è una macchina di una marca che comunque, no, magari ci punta anche a mettersi con dei prodotti innovativi. E non ho controllato, per la verità, cosa ci faceva la Golf esattamente. Ho visto però che le altre marche che avevano questo tipo di tecnologie, tecnologie che chiaramente hanno lanciato parecchi anni fa, si basavano sul 3G, quindi diciamo al massimo 10 anni fa, nel senso la più recente secondo me di 10 anni fa, se no dopo già stavano secondo me sulla tecnologia 4G più o meno.
Ma mi posso permettere di contraddirti, perché guardando l'elenco che trovo nell'articolo, in un articolo, in realtà è vero che si tratta di macchine anche di 10 anni fa, ma è anche vero che in alcuni specifici casi si arriva fino a macchine dell'anno scorso, cioè alcune di queste hanno mantenuto, per i loro servizi digitali, che probabilmente si tratta essenzialmente del navigatore, questo per collegarsi, evidentemente hanno mantenuto un sistema 3G fino a tempi molto recenti. Qua io vedo tipo che
in
so,
effetti, tra l'altro, è proprio il caso della Golf che ho citato. In effetti dice che fino al 2019 l'hanno mantenuta così.
Esatto, ma c'è anche avanti le Bentley, che macchine inglesi che costano un'ira di Dio,
sì,
fino al 2020. Cioè queste tu non solo gli dovevi smollare svariate centinaia di migliaia di euro, cioè 200.000 euro per avere una macchina, ma pure c'avevano solo il 3G.
Esatto, ma cosa se ne fanno queste macchine del 3G? Ora, in base agli anni in cui sono uscite, se ne fanno cose diverse. Diciamo che se le prime macchine connesse avevano magari delle funzionalità che riguardavano appunto, per esempio, il navigatore integrato, all'inizio hanno spesso avuto dei problemi già nel reggere il confronto tra il navigatore integrato, che era una tecnologia che stava nascendo e che sembrava promettente, inizia subito a perdere colpi rispetto al navigatore sullo smartphone. Perché? Perché lo smartphone era connesso a internet e poteva aggiornare le mappe, aveva le informazioni sul traffico. Capite che questa cosa rischiava di essere effettivamente è un bel vantaggio avere la mappa che si aggiorna quando la strada viene cambiata, e quindi hanno iniziato a fare le macchine connesse che, con il loro sistema integrato nell'automobile, l'utente nemmeno sapeva come funzionava, però fatto sta che funzionava, le loro mappe ricevevano degli aggiornamenti o caratteristiche del genere, quindi funzionalità in parte accessorie, certo, funzionalità per cui comunque il cliente l'ha pagate, no? E si aspetta che continuino a funzionare
perlomeno per tutta la vita della macchina, diciamo,
certo, fino a che non si rompono, e pur non anche se magari non ti si sono rotte, però a un certo punto diventano inutilizzabili perché si basavano su una tecnologia che nella tua nazione il tuo provider magari poi decide di smettere di supportare. Ecco, anche questo, no, vuol dire la famosa obsolescenza programmata, che non è il tasto dell'autodistruzione, è una serie di scelte che magari hanno anche i loro aspetti di ragionevolezza, ma che in pratica comportano il fatto che alcuni oggetti magari non si rompono del tutto, ma perdono valore. E gli oggetti che perdono valore, le persone più facilmente sono disposti a mandarli in rottamazione in cambio di un eco incentivo.
O comunque sono pressate per farlo. Perché diciamo è vero che se qualcuno di voi si ricorda com'erano i navigatori pre-epoca di connessione appunto con la schedina al 3G, 4G eccetera, le mappe si potevano cambiare, ma era diciamo un'operazione a cuore aperto
cioè tipo io non l'ho mai fatto e da alcuni anni faccio parte di una trasmissione in cui parliamo di tecnologia e io non le ho mai aggiornate le mappe.
Esatto. Comunque, diciamo, il problema di questa cosa comunque è che appunto la domanda è: ok, stanno spegnendo il 3G, voi vendevate le macchine fino a qualche anno fa e come proprio qualche anno, perché se parliamo di 2020 stiamo parlando di 2 anni fa, macchine che avevano un sistema che funzionava col 3G, di conseguenza come faranno? Cosa faranno? Aggiorneranno? Sì, alcune dicono che aggiorneranno a 4G, 5G, ma aggiorneranno con ovviamente a pagamento, perché stai aggiornando un sistema superiore. Altre semplicemente stanno accettando che alcune macchine perderanno alcune funzionalità. Tuttavia, diciamo, questa è alla fine una cosa secondaria, cioè il fatto che perdi una cosa come l'aggiornamento delle mappe. Alla fine, nel sistema dei sistemi, nella maggior parte dei sistemi attuali, tu le mappe le puoi aggiornare anche collegando il tuo cellulare e quindi al sistema dell'auto. Il vero problema nasce quando questo 3G è collegato non solo all'aggiornamento delle mappe o al navigatore, ma è collegato anche ad altre funzionalità della macchina. Ricordiamoci che alcune auto utilizzavano questa connessione anche per tenere per fare delle comunicazioni tra i server della casa madre e l'auto stessa. Niente di assurdo. Non ci sono notizie di auto che facevano leak massivo di dati.
No, assolutamente.
Però quei pochi dati, diciamo, che scambiavano.
Poi ci sono notizie di auto che erano vulnerabili a qualsiasi intercettazione, attacco, manipolazione, auto che potevi guidare da remoto senza il consenso di chi c'era dentro. Questo ce n'è veramente, noi a qualche volta l'abbiamo riportato e fa parte di quei filoni di cui poi ci siamo stufati di riportare, dicendo non possiamo fare una trasmissione in cui riportiamo difetti di automobili e basta. Però ecco, diciamo che se volete un po' divertirvi, un po' deprimervi, il motore di ricerca vostro preferito è vostro amico in questo.
Esatto. Comunque, diciamo, il problema è che appunto l'utilizzo di connessione di una connessione di questo tipo per trasmettere dati sui server della casa madre, che magari vi risponde ok, la macchina va bene, non c'è bisogno che fai la revisione ora, non c'è bisogno che fai il tagliando ora, una volta che si interrompe questa trasmissione, che succede? È il fatto che noi non lo sappiamo in realtà, però che potrebbe succedere?
Ogni automobile è comunque pensata, non è pensata affinché sia raggiungibile in qualsiasi momento, no? Un'automobile per esempio può essere, ed è del tutto legittimo, in garage, e a volte in alcuni garage può capitare, una volta capitava di più, ma comunque è del tutto accettabile che un'auto si trovi per periodi medio lunghi in una zona in cui non prende. Quello che forse non è stato mai previsto è che un'auto possa non trovarsi mai in una zona connessa nemmeno occasionalmente. Faccio un esempio. Alcune auto quando ricevono alcuni interventi in officina, devono avere questi interventi una specie di tagliando, no? O comunque cambi di alcuni componenti, ci torneremo tra l'altro al riguardo, devono ricevere la conferma che questo tagliando è stato effettuato, questo tipo di operazione, non con il vecchio stile dell'adesivo messo all'interno della portiera, no? Spesso l'ho visto lì l'adesivo del tagliando.
Anche perché la telecamerina interna che legge l'adesivo non l'hanno implementata.
No, poi specie quando è sporco di grasso, come era spesso il caso. Invece, come funzionano? Funziona con una trasmissione digitale di questa informazione, cioè il manutentore, cioè chi lavora in officina, ha modo di caricare dei dati sull'automobile. Ora, se un sistema l'avete progettato affinché questo caricamento di questi dati avvenga tramite internet, quindi con l'idea che almeno quando la porti in officina l'aggiornamento è possibile, va da sé che in realtà a un certo punto questo aggiornamento non lo puoi più fare se la tecnologia per farlo non c'è più, perché appunto non è che gli puoi dire no vabbè ma ti faccio l'hotspot col cellulare, no, perché non è che c'è nel wifi, non funzionano in questa maniera. Ora noi non sappiamo esattamente quali automobili per esempio non hanno nessun modo con cui questi dati la persona in officina può anche caricarli magari manualmente con un cavo, no, perché potrebbe anche essere che c'è sempre il modo per fare diversamente, però inizia ad essere sempre più probabile che ci siano sempre più sistemi che sono fortemente basati sull'avere internet. Un caso di questi sono quel tipo di sistemi che non riguardano il passaggio in officina, in cui probabilmente si trovano davanti del personale che ha tanti strumenti particolari fatti apposta, ma che riguardano l'utilizzo normale della macchina. Ma un utilizzo normale della macchina che, così come altri settori della nostra società, settori industriali soprattutto, è andato nella logica del trasformare un bene in un servizio. Questo l'abbiamo visto tante volte, l'abbiamo ripreso con le stampanti, lo vediamo con il cloud come paradigma massimo di questo tipo di approccio, e c'è anche nelle automobili, cioè quello che a volte è stato chiamato il paywall sulle automobili. Sapete, il paywall è quella schermata antipatica che vi dice che per leggere la seconda metà dell'articolo, per esempio, dovrete abbonarvi, no? Quello è il paywall. E il concetto è lo stesso. Per esempio, una macchina di cui adesso ho perso il nome, ma magari tu invece me lo saprai ritrovare, ha introdotto sostanzialmente l'uso del telecomando in quanto telecomando e non in quanto chiave, come oggetto di una sottoscrizione periodica, mensile, annuale, come vuoi, no? Cioè loro ti danno la chiave, quella chiave fa da telecomando, ma quando tu compri l'automobile in realtà sei nel mese di prova. Ok, e quindi per un mese hai il telecomando, che come che penso che è una roba che potesse sembrare molto innovativa, tipo nel 91, tu puoi premere la macchina da lontano e quella si accendono le luci e la macchina si apre. Ecco, dopo un mese questo ti scade e tu devi rinnovare l'abbonamento. Chiaramente il rinnovo dell'abbonamento è qualcosa che tu fai su internet, e non so immaginare nessun altro modo con cui l'automobile capisce che tu hai pagato che non il fatto che questa automobile tramite internet si colleghi al sito della casa produttrice. E
non l'ho trovata la macchina. Comunque, diciamo, a prescindere da questa cosa del telecomando, ormai è prassi, cioè esistono macchine che vengono vendute con dei piani di connessione.
È una Toyota.
Una Toyota quale?
intanto ho dato il primo indizio, è una Toyota.
Comunque, in realtà ci sono varie macchine che ormai ve le vendono con un piano di connessione, cioè quelle che può avere una tariffa mensile per mantenerle sempre connesse. Infatti, alcune.
Da quello che ho capito, tutte le Toyota. Tutte le Toyota che stanno pianificando di fare nel futuro.
Cioè avranno il telecomando solo a pagamento?
Vi cito la parte. Secondo un portavoce della Toyota, che ha detto così a The Drive, tal giornale, dice che se una macchina della Toyota del 2018 o successiva è equipaggiata con una funzione Remote Connect, non so cosa sia, allora il veicolo deve essere iscritto ad una sottoscrizione valida affinché il telecomando possa aprire la macchina da remoto. Te l'ho proprio letto davanti.
Sì, ma mi pare strano, va bene.
Ma un altro caso di questo tipo è sempre tra l'altro una funzione tecnica che io nemmeno sapevo che esistesse. Cioè la Mercedes fa una macchina che ha anche le ruote di dietro che girano. Bello, ma la immagino come una cosa divertentissima. Io non sapevo che ci facessero veicoli non di tipo industriale con questo, ma anche questa funzionalità funziona su abbonamento. Cioè la macchina di suo ce l'ha sempre, semplicemente in base al fatto che paghi oppure no, te l'abilitano oppure no. E su alcune funzioni, diciamo, meno importanti di quella del telecomando, che effettivamente è il caso più particolare, tipo il riscaldamento dei sedili e cose del genere, ci sono vari di questi esempi di parti di auto che funzionano basandosi su abbonamento. Ecco.
No, aspettate, ho trovato la storia della Toyota, per non dare notizie che sembrano cose. Non è il
che mi sono inventato?
Non è il telecomando, nel senso il telecomando, quello che ti danno con la macchina, che è quello che funziona in radiofrequenza. Questa funzionalità è una funzionalità che ti permette via smartphone di accendere la macchina a distanza. O anche con un telecomando, però a distanza.
Perché dovrei accendere la macchina a distanza? Cos'è? Immagino tutto matto.
Per cominciare tipo a riscaldare la macchina se c'è molto freddo. Per queste cose del genere, non a distanza.
Scusa, allora avevo frainteso, cioè,
no, l'articolo. No, è corretto, ma non è a distanza nel senso a un metro, è a distanza nel senso che tu sei nel palazzo al quinto piano e dici ok, comincia ad accendermi il riscaldamento che tra un quarto d'ora arrivo.
Così che il ladro trovi la macchina già calda.
Esatto.
Va bene, allora scusate per la notizia che ho riportato male. Effettivamente quindi una funzione decisamente meno base.
No, cioè, funzione, ma una funzione veramente avanzata è necessaria, perché per esempio c'è sempre nella stessa cosa, c'è la possibilità di accendere e spegnere con un comando vocale. Perché
immagino questo, tutto matto. Esatto, l'ho già visto io questo film.
Esatto, no, oppure Kit Party. Che era, cioè, una citazione di Supercar,
cioè.
Comunque, diciamo, una cosa, devo dire che se il 3G fa perdere questa funzionalità, diciamo, non penso che l'utente ne risenta tantissimo. Sicuramente la macchina è molto meno figa, però. Però, diciamo, problemi come questi ce ne possono essere tanti. Infatti, diciamo, le varie case produttrici stanno reagendo in maniera diversa. Alcuni. Semplicemente tipo la Tesla semplicemente ha detto va bene, le Tesla col 3G noi per $200 ve l'upgradiamo, punto, basta, non ci dovete dare più niente. La Stellantis, cioè la mega casa che è nata dalla fusione di Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën e Opel e qualche decina di altre marche, diciamo, invece diciamo ti fa pagare lo stesso, ma invece di farti pagare un botto una volta sola ti fa pagare una volta per la sostituzione e poi ti dà un contratto a $9.99 per 2 GB di data al mese, che diciamo è così, considero quanto costano i contratti dei cellulari e niente, cioè nel senso si fa sovrapagare una scheda 4G. A questo punto fammi che mi si collega in tethering col mio cellulare, punto, facciamo prima. Altre sempre vanno sullo stesso livello, o fare abbonamenti che ti danno altre schede ma prevedono che tu ti faccia un abbonamento, oppure ti fai pagare per la sostituzione del pezzo con uno più moderno, oppure alcune altre marche semplicemente
non fanno piani,
niente, nel senso se ti vuoi aggiornare la mappa te lo fai collegando appunto in tethering il
ammesso che ci sia un modo.
Alcune sì, tipo sono sicuro alcune che sì. Almeno alcune Toyota lo fanno, perché l'ho fatto, quindi diciamo,
ok, so. Quindi puoi almeno avere un altro meccanismo, ma insomma diciamo che mi sembra, no, che il punto gira non intanto sull'argomento specifico del fatto che il riscaldamento dei sedili sulla BMW possa risultare disabilitato per persone, no, che si trovano in un paese in cui il 3G è stato spento anche soltanto nella loro area di copertura, che nel senso per quanto posso empatizzare con il freddo sul sedile, diciamo me ne può fregare pure il giusto, però invece il tema, no, come dire, profondo, che mi sembra di cui questo sia un interessante campanello, sì,
il tema apocalittico, diciamo, il tema escatologico,
sì, il tema apocalittico, no, è quello che quando stiamo parlando di sistemi sempre più spesso connessi, no, diciamo l'idea della smart city, no, del mondo connesso, è anche che, ricordiamoci l'idea del mondo che quando si disconnette c'è qualcosa che non funziona in molti casi, perché questo, no, mi sembra che è un pattern classico sempre con la tecnologia: quando una tecnologia la percepiamo come così affidabile che facciamo fatica ad immaginarci il fatto che possa non esserci, sostanzialmente spesso le persone rimangono prive di strumenti, anche gli strumenti tecnici perdono la loro resilienza nei confronti dell'indisponibilità. Cioè, pensate al fatto che, no, per esempio, non lo so, spesso magari i nostri sistemi, no, dell'acqua sono basati sul fatto che l'acqua nei tubi c'è sempre. e magari no, magari no, quindi sono le pompe che magari si rompono quando l'acqua non c'è, perché no, non si bloccano preventivamente, no, non lo so se quanto sarebbe probabile, ma non mi stupirebbe, perché sostanzialmente noi nella maggior parte dei deposti diamo per scontato che l'acqua c'è, o così con la corrente, cioè è molto comune avere degli strumenti a corrente dove prima gli strumenti erano senza corrente, che sono strumenti che quando aveva la corrente non funzionano più naturalmente. E questo lo stiamo vedendo anche adesso con la connessione ad internet, che è stata uno degli ingredienti con cui si costruivano le infrastrutture, e quindi a questo punto questo vorrà anche dire forse che, no, quando dicono faremo gli autobus che si collegano e fanno scattare i semafori in automatico, questo vorrà anche dire che quegli autobus andranno aggiornati, no, ogni tot anni, quando ci saranno dei rilevanti cambi sulla
tecnologia.
Sì, questo in sé non è niente di apocalittico, perché non è che a rimpiazzare una scheda con un'altra si ha immediatamente l'apocalisse, però secondo me è un tema da considerare, è una delle implicazioni del mondo connesso.
Sì, ricordiamoci che per quanto per ora ci siano i fan del 5G che tessono le lodi di questo mondo iperconnesso che verrà col 5G, già ci sono gli studi per il 6G. E siccome lo spettro delle bande in radiofrequenza è finito...
Oh, gli studi sono proprio gli studi... Non lo sanno ancora nessuno che cos'è il 6G.
Vabbè, però una cosa sappiamo per certo, che lo spettro delle radiofrequenze è finito. Di conseguenza... quando noi introdurremo la necessità di avere trasmissioni di un ennesimo tipo, bisognerà scegliere una frequenza da qualche parte, e ci sarà qualcosa che attualmente occupa quella frequenza che dovrà smettere di occuparla per dare spazio. E come vedete, questa cosa, mentre prima per 70 anni, cioè 100 anni, non ce ne siamo accorti, perché tra trasmissioni radio, trasmissioni televisive c'era banda in abbondanza per tutti, ora notate sempre più spesso che l'arrivo di una tecnologia nuova si accompagna col disabilitare una tecnologia vecchia. Pensate a quello che è successo già una volta e ora sta succedendo con le TV, pensate appunto a questa storia delle bande della telefonia, pensate a quello che succederà con le radio. Esatto. Pensate, cioè, nel senso, ormai è chiaro che stiamo arrivando al livello di riempimento tale per cui appena infili una cosa nuova devi trovare qualcosa da togliere, perché non c'è più lo spazio. E quindi questa è la visione apocalittica. Se poi noi avremo bisogno di queste necessità, di queste cose necessiteremo. Io non so perché, quando tu hai nominato questa cosa degli autobus, io mi sono visto una Roma del futuro con i meravigliosi tram che dovrebbero costruire con i semafori asserviti, che non avranno più i semafori asserviti e saranno tutti bloccati perché avremo il 7G
e avremo i semafori 4G,
avranno il 4G che già quando li hanno montati era obsoleto, ma siccome per risparmiare hanno fatto questo, non hanno pensato mai a fare un contratto di manutenzione.
Hanno preso anche una tecnologia con meno polemiche intorno, esatto. È una scelta più responsabile.
E quindi diciamo questo asservimento dei semafori durerà tipo 2 anni e mezzo, da quando finiscono i lavori a quando staccano il 4G durerà tipo 2 anni. E vabbè, poi tutto come prima.
L'abbiamo nominata e quindi questa volta non potevo esimermi dal metterla.